L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Quanto e come sarà accolto l'appello del Papa per un lavoro più dignitoso? Quali sono le situazioni più critiche ed è possibile trovare un'alternativa alle tante crisi aziendali che ci sono in Italia? Benvenuti al Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci.
Non si tiene abbastanza conto del fatto che il lavoro è una componente essenziale della vita umana e anche nel cammino di santificazione. Lavorare non solo serve per procurarsi il giusto sostentamento, è anche un luogo in cui esprimiamo noi stessi, ci sentiamo utili, impariamo la grande lezione della concretezza che aiuta la vita spirituale a non diventare spiritualismo. Purtroppo però il lavoro è spesso ostaggio dell'ingiustizia sociale e più che essere un mezzo di umanizzazione diventa una periferia esistenziale. Dobbiamo oggi domandarci che cosa possiamo fare per recuperare il valore del lavoro e quale contributo e come Chiesa possiamo dare affinché esso sia riscattato dalla logica del mero profitto e possa essere vissuto come diritto e dovere fondamentale della persona che esprime e incrementa la sua dignità.
Queste erano le parole di Papa Francesco mercoledì. Io comunque vi ricordo che potete ascoltare questo e le altre puntate del Mondo alla Radio in podcast dal sito www.vaticannews.va. Poi dovete andare allo spazio dedicato a Radio Vaticana. Allora, lavoro sfruttato, lavoro mal pagato, gente che si uccide se non ha un'occupazione. Guardiamo per un attimo la situazione italiana. La disoccupazione adesso è al 9,2%, ma l'80% dei nuovi posti di lavoro che sono stati creati nell'ultimo anno sono contratti a termine, a chiamata o comunque lavori precari. Questo è un problema che riguarda in realtà non solo l'Italia, ma tutte le nazioni europee, anche se diciamo che in Italia la situazione sta diventando davvero preoccupante. C'è poi il fenomeno delle morti sul lavoro. Nell'intero 2021 sono morti 1.404 lavoratori per infortuni sul lavoro. Anche mercoledì scorso un operaio di 56 anni è deceduto precipitando a terra da una scala sulla quale stava lavorando per sistemare la canna fumaria di un appartamento. L'appello del Papa invita quindi tutti a una maggiore responsabilità, ma è un invito soprattutto alla classe imprenditoriale. A Mediolo a Monaco ha sentito Emiliano Manfredonia, che è presidente delle ACLI.
Papa Francesco ci porta proprio a carne viva dei problemi del lavoro, con uno sguardo mondiale, perché lui fa riferimento anche ai bambini che sono costretti a andare a barattare quello che trovano nelle discariche. Magari proviamo compassione, ma non riusciamo mai a trasformare questa compassione in una ribellione per poter anche veramente trovare la giustizia.
Il Papa ha poi indicato una terribile piaga. Molti giovani, molti padri e molte madri, ha detto, vivono il dramma di non avere un lavoro che permetta loro di vivere serenamente. E tante volte si perde ogni speranza e desiderio di vita. In questi tempi di pandemia, ha ricordato il Pontefice, tante persone hanno perso il lavoro e alcuni, schiacciati da un peso insopportabile, sono arrivati al punto di togliersi la vita.
Ci sono purtroppo delle statistiche agghiaccianti rispetto a questo, cioè l'incapacità di trovare un lavoro, l'incapacità col proprio lavoro di mantenersi, di mantenere la propria famiglia, ha portato proprio alla disperazione delle persone. C'è un'altra grande piaga, è quella di giovani che non riescono a trovare lavoro, no? In IT, cioè persone che si arrendono davanti alla vita, non si formano, non cercano lavoro. Il tema poi del lavoro povero, cioè un lavoro mal retribuito, ha delle conseguenze sociali importanti, perché riguarda le opportunità che si possono offrire ai nostri figli di istruzione, l'opportunità di fare un'attività sportiva, di avere una vita relazionale bella. Ecco, questa è una povertà anche di tipo appunto educativo, e l'altra povertà è quella verso il futuro, perché non riusciamo a poter migliorare la vita dei nostri figli, ma non riusciamo nemmeno a costruirci una tranquillità per il futuro. Spesso anche le piccole cose diventano dei macini, poter curare una malattia anche ai denti, per dire.
Volgiamo lo sguardo verso l'Italia. Le misure messe in campo dal governo durante la pandemia sono state sufficienti? C'è grossa attesa sul PNR, su quali settori in particolare puntare?
L'Italia ha messo su una serie di misure di sostegno al reddito. È difficile rispondere al fatto che sono state sufficienti, perché purtroppo si è pensato a selezionare queste misure e quindi è sempre mancato qualcosa. Quando il mondo della cura, quando appunto le persone con partita IVA, ecco, ci sono state molte misure che hanno cercato di tamponare e non c'è stata quindi una misura di tipo universalistico. Per questo è stato addirittura creato il reddito di emergenza proprio per quelli che non avevano nessuna protezione sociale. Comunque siamo riusciti a tamponare, diciamo, difficoltà momentanee, e il PNR deve essere quello strumento che aiuta a rimettere le fondamenta al lavoro. In queste fondamenta noi pensiamo che la parte centrale sia la formazione, perché se è vero che dobbiamo rifar partire l'Italia, la produzione dell'Italia con uno sguardo soprattutto alla digitalizzazione e all'ambiente, questo lo dobbiamo fare senza abbandonare persone che oggi lavorano in settori che saranno appunto abbandonati. Quindi bisogna accompagnare queste persone poco digitalizzate in questa transizione. Per questo la formazione è fondamentale sia nell'ingresso nel mercato del lavoro, sia per restare nel mercato del lavoro cambiando la propria attività, sia proprio anche per cambiare un po' quelle che sono le proprie mansioni, le proprie capacità e adeguarle a questi tempi. Quindi il PNR dovrebbe centrare molto questo focus per evitare che nel pensare di crescere per l'economia si abbandoni una fetta importante dei nostri lavoratori.
Come ha ricordato Papa Francesco, anche in Italia sono in aumento i morti sul lavoro. Segno che in troppi non rispettano le regole e che i controlli sono scarsi?
I controlli servono, i controlli sono importanti, i controlli vanno rafforzati, probabilmente però bisogna anche cambiare un po' la mentalità. Bisognerebbe dare la possibilità ai lavoratori di poter, se non denunciare, segnalare le mancanze di sicurezza sul proprio posto di lavoro, senza però andarli a mettere una lente di ingrandimento verso il proprio datore di lavoro. Cercare anche di lavorare su una prevenzione e anche una collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori maggiori.
Buttata completamente per strada, professionalità sfruttate e buttate per strada, senza più spazio nel mercato, Covid o non Covid, questo è il nostro lavoro, questa è la nostra vita, questa è la nostra vita, questa è la nostra professione e la vogliamo portare avanti, la vogliamo portare avanti!
E ora andiamo nel dettaglio di alcune vertenze. Oltre 200 ex dipendenti della compagnia aerea Air Italy hanno manifestato mercoledì a Roma per chiedere la proroga della cassa integrazione di almeno altri 12 mesi. Un corteo è partito al Colosseo per poi raggiungere la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, dove è stato organizzato un presidio dei lavoratori. Tra piloti e assistenti di volo di terra, i 1332 si troveranno dunque senza lavoro dopo l'arrivo ai primi del mese delle lettere di licenziamento. Ma c'è un'alternativa? Sentiamo Gianluca Langiu, che è un dipendente di Air Italy ed esponente della Fit CISL.
La soluzione potrebbe essere solo esclusivamente quella che il governo centrale, attraverso un decreto legge che da quello che ci risulta è, a giorni dovrebbe essere emanato, possa inserire all'interno appunto dello stesso la possibilità dell'estensione della cassa integrazione svincolata dalla volontà aziendale. Okay? Cioè, quindi servirebbe praticamente una norma che deroghi la normativa attuale e che quindi possa garantire appunto 12 mesi di cassa integrazione appunto ai lavoratori Air Italy. Oppure diversamente l'altra soluzione in alternativa potrebbe essere quella dell'inserimento di Air Italy nelle crisi aziendali nelle crisi aziendali non omogenee e quindi estendere eventualmente il periodo di NASPI da 24 a 36 mesi, agganciando però questo periodo alle politiche attive, dove anche nei giorni scorsi abbiamo avuto degli incontri con la Regione Sardegna in particolare e ovviamente anche la Regione Lombardia, si rendono disponibili ad applicare un programma di politiche attive che garantirebbero il mantenimento delle licenze e dei brevetti del personale navigante, personale manutentivo e anche dal terra. Questa potrebbe essere l'unica possibilità in corto finale che si può effettivamente trovare.
Senta Langiu, voi in sostanza chiedete che Air Italy sia trattata come è successo con l'ex Alitalia, dunque ITA?
Esattamente, che praticamente che lo stesso trattamento venga garantito ai lavoratori Italy, così come è stato fatto appunto con Alitalia. Parliamo sempre comunque della seconda compagnia aerea italiana, parliamo di lavoratori che appartengono al settore del trasporto aereo, è ovvio che noi quello che diciamo è che i lavoratori sono tutti, diciamo così, devono essere trattati tutti allo stesso modo. Quindi così come è stato fatto per l'Italia, il governo bisognerebbe che trovi una soluzione similare appunto per i lavoratori Italy.
Ecco, quanto stanno risentendo le vostre famiglie di tutto questo? Che cosa ci può raccontare di qual è il morale, soprattutto in un momento importante di pandemia? Tra l'altro, diciamo, in tutta Italia sono ripresi pure gli sfratti, dunque probabilmente ci sarà qualcuno tra di voi che ha anche problemi proprio ad arrivare a fine mese.
Ma guardi, il morale è sicuramente bassissimo, perché comunque ci sono diverse situazioni dove abbiamo marito e moglie che lavoravano per i Ritali, quindi diciamo che l'intero nucleo familiare dipende direttamente appunto da quelli che erano gli stipendi erogati dei Ritali. La situazione dovuta alla crisi pandemica non è delle migliori, perché comunque il trasporto aereo in generale è abbastanza fermo e quindi non è semplice anche provare a ricollocarsi altrove. E quindi la situazione è effettivamente molto grave, parliamo di intere famiglie che appunto, come diceva lei stesso, denunciano la difficoltà di arrivare a fine mese perché comunque non c'è più una retribuzione, è vero, c'è la cassa integrazione ancora, cioè ci sono gli ultimi strascichi, l'ultima mensilità di cassa integrazione che deve essere erogata sino al 31/12 del 2021, però come sappiamo i tempi dell'INPS effettivamente non sono velocissimi e quindi di conseguenza ci sono effettivamente delle famiglie che sono in forte difficoltà economica.
Senta, quanto le istituzioni sarde stanno diciamo sentendo questa vicenda, perché il rischio tra l'altro è di un isolamento della Sardegna, considerato che per esempio tramite nave ormai si arriva tramite un unico vettore, perché in sostanza le navi sono dello stesso proprietario e la compagnia aerea è unica, ovvero ITA.
Allora, oggettivamente le istituzioni sarde diciamo che si stanno occupando effettivamente della vertenza Italy. In particolar modo l'assessore al lavoro la dottoressa Sazzetta. Il tema ovviamente legato ai trasporti in Sardegna è un tema molto sensibile all'intera comunità sarda e quindi di conseguenza anche appunto alle istituzioni regionali sarde, in virtù del fatto che con la chiusura diciamo di Ritali è ovvio che il timore è quello di rimanere sempre più isolati, proprio perché così come diceva lei la continuità marittima è di fatto affidata a un'unica compagnia, che comunque è anche un'unica compagnia di navigazione, che anche questa al momento è in forte difficoltà di natura economica eccetera eccetera, e per quanto riguarda il trasporto aereo è tutto quanto gestito appunto da ITA. E quindi è ovvio che anche noi come organizzazioni sindacali continuiamo a intraprendere interlocuzioni con le istituzioni sarde affinché qualcosa venga fatto in tal senso per garantire la mobilità appunto all'intera comunità sarda.
Ci sono però in qualche modo anche casi positivi, potremmo dire, di operai, impiegati di aziende in crisi che si mettono assieme e che rilevano l'impresa. Il caso di Mobitali a Camerano in provincia di Ancona. Federico Frontalini è presidente della cooperativa che si è proprio costituita per questo progetto industriale.
Allora, noi ci siamo subito, diciamo, organizzati in cooperativa. Il primo obiettivo nostro era comunque di non disperdere il know-how acquisito in anni di lavoro e non disperdere, insomma, il valore delle persone, il valore umano dei soci e dei colleghi. E quindi, diciamo così, la volontà e la scommessa è stata quella di far ripartire un'azienda proprio per mantenere qui l'occupazione.
Ecco, non sarà stato proprio facile reinventarsi da operai amministrativi a imprenditori?
No, diciamo quello è stato il passaggio più difficile, nel senso che comunque da operaio impiegato diventare, diciamo, imprenditore non è stato un passaggio semplice, diciamo c'è qualcuno che magari è un po' più predisposto, altri che hanno fatto un po' più di difficoltà. Comunque, diciamo, noi abbiamo scelto non a caso di essere una cooperativa, ma anche perché crediamo nel valore della squadra, quindi dei componenti, e quindi per quello che abbiamo voluto essere anche una cooperativa, in modo perché ognuno dasse al meglio, diciamo, al proprio contributo. Quello che abbiamo fatto comunque è di nuovo di mettere al centro del mondo del lavoro la persona, insomma, uomini, le donne che la mattina, insomma, vanno a lavorare e che devono avere, insomma, un adeguato anche trattamento, perché come spesso accade in questi momenti di crisi, chi ce li mettono, insomma, sono sempre i dipendenti. Invece noi abbiamo voluto proprio essere una cooperativa per dare importanza anche al valore delle persone e del lavoro che si fa, insomma.
Senti, il mercato come sta, diciamo, in qualche modo raccogliendo questa vostra iniziativa imprenditoriale, ma anche il territorio, diciamo?
Allora, noi siamo ripartiti ormai nel 2014, quindi sono passati diversi anni. Comunque quello che ci ha fatto molto molto piacere è che il territorio ha apprezzato molto. Noi facciamo anche abbiamo una parte della produzione che segue la vendita anche al privato qui in zona, e devo dire che comunque ci hanno premiato, nel senso che comunque anche le persone, la società qui del posto ci hanno dato una mano in quello. E poi un'altra cosa che ci ha fatto molto piacere è che anche i partner, quindi fornitori, clienti, hanno scommesso più sulle persone che sul progetto. Quindi, insomma, ci ha fatto con piacere che le persone ci hanno dato fiducia a livello, diciamo, personale proprio personale.
Ora io vi faccio una domanda. Lo sapete che la maggior parte degli abiti che portiamo sono fatti nei paesi del sud-est asiatico, dove le operaie e gli operai sono pagati pochi dollari l'ora? Con 300 milioni di lavoratori impiegati lungo tutta la filiera, l'industria dell'abbigliamento è uno dei principali settori produttivi di impiego a livello globale. In Italia la campagna Abiti Puliti vuole in qualche modo far passare la consapevolezza di che cosa succede nelle industrie manifatturiere a migliaia di chilometri di distanza dalle nostre case. Allora è con noi la portavoce della campagna, Deborah Lucchetti.
Diciamo che dall'inizio della pandemia, ormai nel 2020, noi stiamo assistendo a una crisi, a una fibrillazione delle filiere globali, che di fatto ha visto alcuni stadi. Prima un'interruzione, un congelamento dovuto ai vari lockdown. Poi questo ha portato a una sorta di panico nel mercato con cancellazione di ordini. E infine c'è stata una ripartenza che però ha portato con sé delle brutte sorprese per i lavoratori e le lavoratrici del settore, perché i grandi brand internazionali, dopo aver cancellato ordini che non sono stati pagati in molti casi, poi si è riaffacciata sul mercato con delle richieste di sconti anche molto elevate, che arrivavano anche fino al 12%, abbiamo fatto delle indagini su questo. Questo cosa ha prodotto? Ha prodotto una situazione drammatica, sostanzialmente dei tagli salariali, che noi chiamiamo veri e propri furti salariali ai danni dei lavoratori, che sono, si sono visti quindi appunto tagliare i loro salari già magrissimi, già miseri. Ha visto lavoratori doversi recare in azienda senza i minimi requisiti di sicurezza e ha visto anche un'ondata di licenziamenti, di chiusure, perché questo atteggiamento, diciamo così, predatorio da parte del mercato e delle grandi imprese multinazionali ha prodotto sui fornitori una non scelta di fatto: o accettavano di lavorare sotto costo oppure in alcuni molti casi dovevano chiudere anche fallendo. Quindi quello che abbiamo visto, a cui stiamo assistendo, abbiamo assistito in questi 2 anni è un'ondata di licenziamenti, di impoverimento ulteriore di lavoratori già poveri, con una, diciamo così, una caduta di milioni di persone, migliaia di persone in una situazione di disperazione, di indebitamento, addirittura anche di malnutrizione. Noi abbiamo calcolato che su circa 50 milioni di lavoratori che sono coinvolti nel settore dell'abbigliamento della moda dei 7 tra i paesi più importanti per le esportazioni del settore, c'è stato un furto salariale, appunto un taglio, una perdita di salari già poveri che vale circa 10 miliardi di euro.
Senta, in tutto questo, mi scusi, le grandi organizzazioni internazionali, per esempio l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma anche i grandi marchi, dove sono?
Chi ne ha beneficiato sono esattamente i grandi marchi, i giganti, penso soprattutto a quelli dell'e-commerce, per esempio, no? Sono usciti recentemente dei dati incredibili sull'accumulazione di fatturati e di profitti che sono stati esponenziali, penso per esempio ad Amazon, cito proprio quel caso che per noi è un caso molto importante. Amazon, pensate che nel 2020 ha accumulato utili netti per 18 miliardi in un anno, vuol dire 50 milioni di dollari al giorno di utili netti. Ebbene, noi per esempio stiamo seguendo dei casi che abbiamo denunciato, su cui stiamo facendo una campagna internazionale. Uno si trova in Bangladesh, dove un'azienda che si chiama Global Garment è stata chiusa lo scorso ottobre, lasciando a casa 1200 operai, lavoratori peraltro sindacalizzati, senza lavoro, senza salari e senza nessuna indennità. Oppure stiamo seguendo un altro caso, cito giusto per fare degli esempi, in Cambogia, si chiama Ulu Garment, sempre in parte della filiera, diciamo, di Amazon, dove più di 1000 lavoratrici sono state raggirate. Anche qui mi è stato fatto firmare un documento che conteneva una clausola sulle dimissioni volontarie. Ebbene, l'azienda in questo modo ha trattenuto qualcosa come quasi 4 milioni di dollari in trattamenti di fine rapporto. Tutto questo accadeva e accade mentre appunto giganti come Amazon accumulano profitti e quindi di fatto crescono, con uno sganciamento definitivo, direi, tra quella che è una crescita e una ripresa assolutamente malata e patologica e invece una perdita di buona occupazione che possiamo registrare sia a livello internazionale nei settori della moda, ma che in realtà possiamo osservare per esempio anche in Italia.
Lucchetti, ma in sostanza questo che cosa vuol dire?
L'economia riparte, è ripartita, la crescita sta volando in qualche modo, ma quello che noi vediamo in realtà è che questo corrisponde sostanzialmente a un aumento della precarietà, dell'occupazione a termine o addirittura una crescita diseguale che non è completamente disaccoppiata dalla buona occupazione.
E allora speriamo davvero che ci siano le prossime condizioni per un lavoro davvero più dignitoso. Voi pensate che durante la pandemia sono stati persi ben 22 milioni di posti di lavoro? Questo ce l'ha detto l'OCSE facendo appunto un'indagine tra i 37 paesi membri dell'organizzazione. Vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, se davvero l'occupazione che si creerà sarà una buona occupazione stabile, capace di dare un futuro alle famiglie e alle persone. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi abbiamo portato nel mondo del lavoro, nelle tante difficoltà che attraversano il mondo del lavoro, dopo anche l'appello di Papa Francesco di mercoledì scorso all'udienza generale. Buon pomeriggio a tutti da Alessandro Guarasci.